Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa Eucaristia, questa festa di Mosè, San Mosè, che celebriamo in comunità, è un atto di comunione molto significativo con la Chiesa di Gerusalemme, dal momento che nel calendario nostro non c'è il calendario universale, mentre noi ci uniamo nel modo più sentito, più significativo, con la Chiesa di Gerusalemme. E poi, in secondo luogo, teniamo conto che è un atto di gratitudine verso Mosè e verso tutto il suo popolo, da parte nostra, nello spirito dell'Apostolo Paolo, dobbiamo essere grati.
Dal libro del Deuteronomio, il capitolo 34. Poi Mosè salì dalla steppa di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra, Galaad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale e il Negeb, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io la darò alla tua discendenza, te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. Gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 7-18. Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria, al punto che i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Se già il ministero che porta alla condanna fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. Anzi, ciò che fu glorioso sotto quell'aspetto non lo è più, a causa di questa gloria incompatibile. Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che poneva un velo sul suo volto, perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Ma le loro menti furono indurite. Infatti, fino ad oggi, quel medesimo velo rimane non rimosso, quando si legge l'Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore, ma quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 6, versetti 28-35. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi, perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, donaci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà più sete. Parola del Signore. Credo che non abbiamo molto tempo, ma dobbiamo fare onore a Mosè, così grande, così importante, se pensiamo che a lui sono attribuiti la figura centrale di tutti i primi libri della Bibbia, e a lui ci si rifà molto spesso lungo tutta la scrittura, compreso il Nuovo Testamento, come abbiamo appena letto. Ecco, lascio a voi di dire una parola.
All'inizio della prima lettura dice: il Signore dimostrò tutta la terra, Galad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim, di Manasse, tutta la terra di Giuda, e c'è il distretto di Gerico. Non so se effettivamente lui riuscisse a vedere da quel punto di vista lì tutta questa terra. Comunque sembra quasi che con gli occhi di Dio ci riesca gli ampli un po' l'orizzonte, diciamo.
Dico solo una suggestione che mi dà sempre il contatto tra Deuteronomio e la morte sulla bocca del Signore, questo che si dice tante volte, questo mistero della morte di Mosè, si può tradurre secondo la parola del Signore oppure sulla bocca del Signore come un bacio che gli prende il respiro. Il contatto tra questo racconto e quella descrizione del sepolcro in Giovanni, dove i teli sono da una parte ma il sudario ripiegato è da solo, non so concludere tanto dall'accostamento, ma cioè, sento un mistero rispetto a questo telo che copriva il volto, che viene piegato, specificamente quel telo messo da una parte a distinzione degli altri teli, come se il mistero della resurrezione, che non viene raccontato, che è misterioso, come anche la morte di Mosè si dice pochissimo, avesse avuto un'attenzione specifica per il volto del Signore, quasi che gli sia stata data la vita con un bacio, e come con un bacio era stato chiamato Mosè a sé. Non so, è solamente una suggestione, ma come raccontato in modo strettissimo l'atto della morte di Mosè, così è in un grande silenzio la risurrezione di Gesù in Giovanni. Non so, li accosto, mi sembra che ci sia come un mistero, anche il Tabor poi mette insieme queste figure, si chiamano uno con l'altra, e si sente anche il Vangelo di oggi, Gesù stesso è lui in prima persona che si assume a dire sono io il pane, mi sembra che voglia arrivare a questa rivelazione rispetto alla manna, e cioè c'è una connessione tra questi personaggi così fondamentali, e dove Mosè in qualche maniera apre la strada.
Dico una cosa brevissima, pensando appunto alla grandezza di Mosè, alla sua importanza per tutta la storia della salvezza, però mi sembrava così in questo capitolo 34 che quello che esprimesse di più la grandezza di Mosè è quella parolina che viene detta al versetto 15 quando dice Mosè servo del Signore, perché mi sembra che proprio in questa parola c'è racchiuso tutto quello che è stato Mosè, la fedeltà di Mosè e il suo essere veramente al servizio del Signore, e quindi anche questa conoscenza poi faccia a faccia di cui è detto dopo, sembrava molto bello, cioè tutta la vita di Mosè, cioè tutti, cioè i prodigi che ha compiuto, ma poi in realtà è quello che è grande in lui e che è stato fino all'ultimo servo del Signore.
È strano nel Vangelo che la citazione del Salmo 78 diede loro pane del cielo. Gesù, come correggendo, dice non è stato Mosè, ma il Salmo si riferisce a Dio. Diede loro pane del cielo nel Salmo 78, è Dio che dà loro pane certo. Del cielo. Invece Gesù quasi corregge un'interpretazione errata. Non è Mosè che vi ha dato il pane del cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane del cielo.
Che vi dà, c'è anche l'altro punto,
esatto.
Ora.
Che vi dà ora, non vi ha dato ma vi dà.
Sì,
non
sì.
So, mi chiedo se sia Gesù che vuole aprire la discussione sottolineando il fatto che il pane del cielo non veniva da un uomo, da Mosè, ma veniva da Dio, oppure se ci sia la correzione di un'interpretazione errata.
È una domanda.
Ma sì, mi incuriosisce questo fatto che nel Salmo di per sé è chiaro che il soggetto è Dio che dà il pane del cielo.
Sì. Ma penso che voglia dire che la manna non era dal cielo. Contraddicendo però quello che dice il Salmo, detto un pane dal cielo. Quindi, cioè, non credo che Gesù voglia negare quello che dice il Salmo.
Ma come dire,
ma
il versetto si riferisce a un pane che veramente discenderà dal cielo, che sono io.
Esatto, sì. Perché sia un pane che dà la vita, bisogna proprio che venga veramente dal cielo. E quello che la manna non veniva veramente dal cielo, che è un problema, perché il testo, adesso tu mi hai portato su questo problema, ma ricordo, o anche nelle lezioni universitarie, il testo del Salmo è già un'interpretazione di fede, cioè la manna è stata interpretata nei testi che abbiamo, non sono descrizioni storiche, sono testi di fede. La manna è stata interpretata come il grande dono di Dio, era Dio che nutriva il suo popolo, cioè la manna è un miracolo per quei testi lì. E quindi sono testi molto importanti per la fede. Gesù sembra che si basi su questo e dica sì, in realtà non veniva veramente dal cielo, intendendo che un altro pane che venga veramente dal cielo. Comunque sono testi molto belli, sì, sì. E concludo, concluderei con il pensiero che diceva Stelvio, che anche lì è presentato, mi sembra, nel testo come un fatto miracoloso, cioè Dio che gli mostrò tutta la terra. Questo fatto è un contentino che Dio dà a Mosè, presentato così, mentre gli ricorda anche qui che non vi entrerà, non vi può entrare, e quindi Dio lo consola facendogliela vedere, cosa che non si vede con gli occhi tutta, gliela fa vedere tutta, prima di morire gliela fa vedere tutta. E questo è un bel mistero, no? Anche come è morto Mosè, non ha potuto entrare. E se stiamo a quello che dice il Deuteronomio, cioè quello che dice lui nel Deuteronomio, che è un grande discorso di Mosè, capitolo 13, capitolo 3, con l'inizio della Paresà, sono i versetti dal 23 in avanti, inizia proprio una sezione lì secondo la divisione ebraica, e Etchanan, Mosè ricorda che lui ha supplicato Dio quando fa quel discorso là, dicendo a Dio: sei stato bravissimo, diciamo così, ecco la tua mano potente, abbiamo visto, ecco, fammi entrare, posso io passare questo Giordano, vedere la terra buona. E lì Mosè ricorda che Dio gli disse: basta, di questa cosa non parlarmi più. E Mosè lo ricorda in quel discorso, quindi non è solo che nel racconto della morte Dio ricorda a Mosè che non può entrare. Questo problema è che Mosè non entra, Mosè non l'ha capito, a detta del Deuteronomio, perché se ha chiesto di poter entrare, ha supplicato Dio, vuol dire che pensava che Dio glielo poteva concedere, poteva cambiare idea. Dal momento che Dio ha sempre cambiato idea, quando lui pregava per Israele e per cose molto più grosse, poteva cambiare idea. Quindi vuol dire che valutava la sentenza di Dio, tu non entrerai, come superabile. E invece la risposta è veramente misteriosa, la cosa, non parlarmi di questa cosa, non è che Dio gli spiega il perché. Quindi c'è da pensare che Mosè non ha compreso il perché Dio non ha voluto, fino in fondo poteva cambiare idea, che lui non passasse. E difatti su questo punto anche le spiegazioni Midrashim tornano con soluzioni diverse, perché rimane un punto misterioso della Mosè è così grande però, e Dio non gli ha spiegato. E anche lui è morto, insomma, me, volevo studiare questo aspetto, mi immagino, è morto dovendo sottomettersi a questa cosa difficile da capire, perché Israele passa e lui non può passare.